Il tema è stato già annunciato, dico il tema perché ho dato una piccola modifica al titolo, mi è sembrato più corretto presentare il tema in questa formulazione. La configurazione neoclassica dell'ontologia in Gustavo Bontadini, la sua retractatio in Emanuele Severino. Il significato di questa retractatio lo vedremo più avanti. Ho canonicamente diviso in tre parti il mio intervento, sicuramente qualcosa taglierò, già secondo quanto ho programmato, e forse qualche altra cosa dovrò tagliarla strada facendo. In ogni caso vorrei dare preliminarmente il titolo di ciascuna di queste parti. La prima è intitolata L'ontologia neoclassica e la ricostruzione della metafisica in Bontadini. La seconda parte è il pensiero moderno, la delineazione del programma neoclassico e il cuore della costruzione metafisica. La terza parte è intitolata La retractatio della metafisica neoclassica nel pensiero di Severino. Ecco, innanzitutto, che cosa si intende per filosofia neoclassica? È una denominazione che può essere riferita estensivamente a un insieme di indirizzi della filosofia contemporanea, diversi tra loro, ma tutti nell'alveo della filosofia cristiana. Stando a una ricognizione effettuata da Giorgio Giannini, i diversi indirizzi sono accomunati da un costante riferimento alla tradizione classica intesa in senso eminentemente speculativo, specialmente per l'affermazione della trascendenza teistica. Si danno però, ecco, due linee fondamentali. La prima consiste nel tentativo di una compenetrazione tra la linea platonico-agostiniana e la linea aristotelico-tomista. La seconda, insomma, invece cerca di rispondere sulla scia della tradizione classica a certe istanze del pensiero contemporaneo, e Bontadini appartiene piuttosto a questa seconda linea. Quindi, d'ora in avanti, quando dirò semplicemente ontologia neoclassica o metafisica neoclassica, mi riferirò al pensiero di Gustavo Bontadini e poi vedremo in che modo, in che termini, a quello del primo Severino. È bene partire da cercare di chiarire quale sia la concezione dell'essere nell'ontologia neoclassica bontadiniana. È quella concezione che va sotto il nome di ontologia parmenidea o neoparmenidea, ma si tratterà di comprendere in che senso questo possa essere affermato, evitando subito, lo dico preliminarmente, di fraintendere la posizione bontadiniana, in qualche modo anche severiniana, e quindi di ritenere che, a motivo del rilievo che viene dato a questa concezione parmenidea dell'essere, che tra un momento cercherò di chiarire, si ritiene che allora sia esclusa o implicitamente o esplicitamente la concezione analogica dell'essere, non solo in Severino ma innanzitutto in Bontadini. Bene, dico subito, anche se l'affermazione può sembrare dogmatica, che si tratta di un grave fraintendimento. Basterebbe andare a leggere tra i tanti scritti quello in cui Bontadini rispose per la prima volta al ritornare a Parmenide di Severino, lo scritto Sose in ta fainomena, per vedere come Bontadini esplicitamente precisi la presenza di un pensiero analogico, la necessità di un pensiero analogico, pur ribadendo nello stesso tempo l'importanza di rifarsi alla concezione dell'essere che troviamo innanzitutto in Parmenide. Allora, che cosa e in che cosa consiste questa concezione dell'essere? Che, badate bene, egli poi in qualche modo estende all'intera tradizione classica. Quindi sotto questo aspetto il pensiero di Platone e di Aristotele è da vedere non soltanto in contrasto, in opposizione a quello di Parmenide, ma anche secondo una certa continuità. Il senso di questa continuità lo vedremo quando mostreremo il nesso tra ontologia e metafisica. Intanto allora circa questo significato dell'essere. Qui ho riportato tre brevi affermazioni. L'essere è quell'energia che respinge da sé il nulla. L'essere non può non essere. La terza, l'essere è il positivo che si oppone al negativo. Questa mattina in un passaggio che abbiamo ascoltato da parte di uno degli autori presentati nel corso della relazione circa il tomismo wittgensteiniano, se non ricordo esattamente quale sia stato, sembrava che per questo autore dire e porre questa opposizione non ci dia nessun grande contributo, sembrerebbe quasi una banalità, ecco, parlare di questa opposizione. In realtà è molto importante, almeno per la prospettiva montadiniana. Ora, questo significato di essere è il significato originario o anche quello elementare, non l'unico significato di essere. Ecco perché in premessa dicevo, queste affermazioni non devono essere viste come se allora esse intendono escludere la concezione analogica dell'essere. È il primo significato, quello originario, quello elementare, non l'unico significato dell'essere. D'altra parte, qui forse entreremmo in un elemento un po' più tecnico, ma devo farvi almeno cenno. Questo significato non è esibito mediante una definizione dell'essere, la quale per sé è impossibile, perché per definire qualcosa si deve indicare il suo genere prossimo, la sua differenza specifica, mentre l'essere trascende la stessa nozione di genere. E allora, se non è possibile una definizione, è possibile però una semantizzazione originaria, cioè appunto il cogliere il significato originario di essere. E appunto in questo significato originario, elementare ma non esclusivo, essere significa il non nulla, il non nil. Per cui, e concludo questo primo aspetto, il significato dell'essere emerge solo in correlazione col significato del non, ovvero il suo contenuto intenzionale è quello che esprime l'opposizione al negativo. Dicevo poco prima che Bontadini, quando si riferisce a questo significato, non ne parla soltanto come del significato parmenideo, ma lo estende alla concezione classica dell'essere, anche se non sempre questo elemento poi resta esplicitato negli autori classici successivi, innanzitutto Platone ed Aristotele. Questo significato, stante che si afferma l'immunità dell'essere dal non essere, comporta che all'essere competa di diritto l'eternità o l'immobilità. Cosa significa di diritto? Significa che per sé l'essere non può non essere. Ma attenzione, affermare questo non significa già pregiudicare il risultato dell'indagine metafisica riguardo alla determinazione più concreta dell'intero dell'essere. Si tratta di fare passo passo, di muoversi passo passo, intanto prendere questa come una prima ma fondamentale pietra dell'edificio metafisico. Si deve ora rilevare come sia questo medesimo significato ad operare nella mediazione metafisica dell'esperienza. Che cosa significa? È in virtù del significato di essere prima indicato che è consentito di affermare validamente qualcosa che trascenda l'esperienza. E perciò diviene possibile non solo argomentare a favore di ciò che è chiamata la dimostrazione della esistenza di Dio, ma anche di riscattare speculativamente il presupposto naturalistico di una trascendenza del reale mondano rispetto all'esperienza. Come a dire che in virtù di questo medesimo principio, che è possibile trascendere unità dell'esperienza tanto in direzione, potremmo dire, verticale, quanto in direzione orizzontale. A cosa fa riferimento questa direzione orizzontale? Alla permanenza del mondo e all'affermazione di altri soggetti rispetto al soggetto che in prima persona afferma l'unità dell'esperienza, cioè di quel soggetto che dice io. Questo tema è ricorrente negli scritti bontadiniani ed è messo in campo in particolare allorquando nel pensiero filosofico contemporaneo si sostiene il dogmatismo che sarebbe contenuto nell'affermazione della trascendenza teistica, ma poi si presta poca attenzione al fatto che, secondo quanto Bontadini aveva rilevato discutendo con Nicola Abbagnano in particolare, anche l'affermazione corrente dell'io, del mondo, della comunità, quindi degli altri io, che è presente in quello stesso pensiero, non va al di là di quella che è fatta dal senso comune. Cioè, come si fa ad affermare rispetto alla dimensione manifesta, quella dell'esperienza, riguardo a queste determinazioni, l'io, il mondo, gli altri io, che vi è qualcosa che sporge rispetto a ciò che appare? Se non vi è questa mediazione metafisica, certamente accade di fatto questa affermazione che sporge rispetto all'esperienza, ma le carte in base alle quali l'affermazione viene fatta sono quelle messe a disposizione unicamente dal senso comune. La concezione parmenida dell'essere, per la quale l'essere è quello a cui compete l'eternità, abbiamo visto, sta quindi a fondamento del concreto configurarsi della metafisica classica, in Platone e in Aristotele. Ecco, il senso di questo stare a fondamento potremmo specificarlo più in dettaglio in avanti. In ogni caso, tenendo adesso fermo questo elemento, anche ciò che Bontadini chiama il teorema di creazione, quindi quella dimensione del pensiero metafisico che va oltre anche Platone e Aristotele, ha la sua base razionale, attenzione, nella concezione dell'essere affermata da Parmenide. Ecco, a prima vista potremmo dire, ma come si fa ad affermare la creazione, ad affermarla in sede di metafisica, tenendo fermo quel principio secondo il quale di diritto all'essere compete la necessità di essere, compete l'immutabilità. Come è possibile questo? Allora, Bontadini non soltanto dice che è possibile, ma dice che soltanto sulla base di tale concezione dell'essere è possibile affermare lo stesso teorema di creazione. E questo può sembrare a prima vista abbastanza sorprendente. D'altra parte, e per concludere su questo nesso tra principio di Parmenide e teorema di creazione, una volta affermata razionalmente la creazione, l'insieme della concezione greca del reale viene ad essere modificata radicalmente, cioè non si avrà più una concezione necessaristica dell'essere, ma una concezione che introduce la libertà alla radice del mondo. Si ha questo capovolgimento, non è un gioco di prestigio, attenzione. In ogni caso, riferendosi alla tesi essenziale che l'essere come tale, perciò solo che intelligibile, deve essere concepito come necessario, Bontadini afferma risolutamente che al trinomio in essa contenuta, cioè trinomio di essere, intelligibilità e necessità, non è possibile rinunciare. Quel trinomio che era stato avanzato contro la concezione degli aristotelici in cui era incappato anche Tommaso al tempo della famosa condanna del 1277 da parte del vescovo Tempier. È molto interessante per questo punto specifico un breve testo di Bontadini intitolato Con Tommaso oltre Tommaso, che appartiene al 1974, pronunciato proprio in occasione del grande congresso tomistico che si tenne in quell'anno. Bene, acclarato l'intimo nesso tra ontologia e metafisica, si tratta di vedere a questo punto se una critica di provenienza empirista sia in grado di infirmare il valore della concezione classica dell'essere e conseguentemente la speculazione metafisica che da essa discende. È tornato più volte, mi pare, questo tema nei giorni scorsi. Ora, il riferimento di Bontedini è innanzitutto a David Hume, ma poi vede una ripresa del pensiero di David Hume in un filosofo contemporaneo, insomma del tempo, un filosofo pragmatista americano, Sidney Hook. Non posso soffermarmi, ecco, questo è uno dei tagli che devo fare qui in corso d'opera, ma ovviamente poi sarà presente nel testo che sarà stampato. Avevo pensato, ma anche questo devo tagliare, a fare almeno un cenno riguardo a alcune considerazioni di Bontadini sull'idea dell'essere in Rosmini. Siccome non sono necessarie per quanto riguarda lo sviluppo del discorso, forse conviene che anche questa parte breve io la tagli. Dico soltanto che lui non ha trattazioni tematiche, qualche volta ricorre il nome di Rosmini nel contesto di discorsi che riguardano o altri autori oppure una questione che lui sta affrontando. Però, ecco, lui presenta una distinzione secondo la quale sarebbe possibile superare la polemica anti-rosminiana condotta dalla neoscolastica dell'Ottocento, dicendo che essa era aggravata da grossi malintesi. Qui dobbiamo accontentarci di questo, ma poi indico perché lui ritiene che si debba dire questo. Senza sposare, intendiamoci, la tesi dell'innatismo dell'idea dell'essere, ma in qualche modo per Bontadini questa sarebbe una questione secondaria rispetto al tema dell'essere così come è presente nel contesto del discorso metafisico. Questo un po' è molto, e in estrema sintesi, la sua posizione. Vediamo allora di presentare alcuni primi elementi della metafisica bontadiniana nel suo articolarsi storico, e qui sottolineo l'ultima parte di questo titolo, no? L'articolarsi storico. Significa che dobbiamo badare non soltanto al che cosa è detto in questa metafisica neoclassica bontadiniana, perché quel che è detto corrisponde sostanzialmente alla metafisica classica. Ma se è importante il contenuto di una tesi filosofica, proprio perché si è in sede filosofica, è importante anche il modo, cioè l'argomentazione, la ragione che viene portata per questa o per quella tesi. Cioè, vi è in sede filosofica una perfetta sintesi, un perfetto incontrarsi di dimensione metodologica e di dimensione contenutistica. Ecco. Perché? Perché in questo caso, a differenza di ciò che accade nella conoscenza scientifica, il metodo non è qualcosa che precede il conoscere, ma il metodo, dicendo la cosa in termini hegeliani, è lo stesso contenuto in quanto viene ad esporsi, o se vogliamo ad autoesporsi. Ecco perché è importante allora questo articolarsi storico, perché Bontadini riprende un intero pensiero moderno riguardo al quale spesso ci si sofferma per verificare in sede di metafisica se si tratti di un pensiero che affermi la trascendenza dell'essere di Dio rispetto al mondo oppure no. E riguardo al tema, diciamo, gnoseologico, è un pensiero il quale si muove nell'ambito di un rappresentazionismo secondo il quale, è stato ricordato anche questa mattina, l'oggetto immediato della mente sarebbe non l'essere, non le cose, ma una rappresentazione. Ora, se questo, partiamo da questo secondo punto, se questo è vero per il pensiero moderno fino a Kant, l'idealismo, nella lettura che ne fa Bontadini, supera questa posizione rappresentazionistica e quindi gnoseologistica del conoscere. E questo superamento è esattamente la riconquista di quel piano metodologico originario, cioè l'identità di pensiero di essere, che consente di riproporre nuovamente la questione di una metafisica della trascendenza, e cioè se la totalità dell'essere coincide con la totalità dell'esperienza oppure ne sporga. Quindi è importante quella che Bontadini chiamava la funzione metodologica dell'unità dell'esperienza, che è anche il titolo del testo in cui nel 1946 riassunse tutto questo processo di accostamento al tema metafisico, di preparazione del terreno in funzione della inferenza metafisica. Questo è il primo momento del compito speculativo che la metafisica neoclassica di Bontadini si era autoassegnato, cioè quello, ripeto, relativo al contributo di carattere metodologico che essa recepiva dal pensiero moderno. Quindi, almeno questo, il pensiero moderno offre come contributo originale rispetto alla stessa metafisica. In questo si distingueva anche dagli altri autori neoscolastici, i quali assumevano l'importanza del pensiero moderno per quanto riguarda un insieme di tesi, di contenuti, di questioni che erano effettivamente nuove e quindi portavano un contributo alla filosofia, ma sostanzialmente lo rigettavano in toto per quanto riguarda la questione della metafisica. Quindi questo è un elemento di rilievo della sua posizione rispetto agli altri neoscolastici. Più avanti, quando riprenderò alcuni di questi elementi che sto adesso disseminando, augurandomi di averne il tempo, dirò qualcosa di più riguardo al rapporto più specifico che Bontadini ha avuto con l'attualismo di Giovanni Gentile. In ogni caso, questo è il primo momento, quello potremmo dire di preparazione. Per quanto riguarda il secondo momento, cioè quello della vera e propria ricostruzione metafisica, ecco, abbiamo due articolazioni. Un'articolazione che riguarda gli scritti degli anni 50 e una seconda articolazione che nasce in occasione della discussione con Emanuele Severino. Qui c'è una grande disputa tra gli studiosi, i quali ritengono quasi sempre che vi sia una enorme differenza tra le due fasi bontadiniane, e indicata o riscontrata questa differenza ritengono che il secondo Bontadini, così viene chiamato, abbia pagato troppo nei confronti di Emanuele Severino e che quindi sarebbe stato meglio per Bontadini, e comunque sarebbe meglio per noi, tornare al Bontadini degli anni 50. Ora, anche qui, spero di non apparire dogmatico, ma devo essere necessariamente sintetico, in realtà vi è una continuità nei due momenti della ricostruzione, non vi è una opposizione, e in questa continuità non direi neppure che sarebbe preferibile il primo Bontadini, perché il secondo non esclude il primo, ma introduce elementi che servono a Bontadini a rispondere alle obiezioni che erano state avanzate da un certo momento in poi, con il famoso scritto Ritornare a Parmenide, innanzitutto, da Emanuele Severino. Quindi è importante adesso tenere presente questi due momenti: il momento preparatorio, che si conclude con la messa in rilievo della funzione metodologica dell'unità dell'esperienza grazie al contributo dell'idealismo, in particolare dell'attualismo gentiliano, e il momento della costruzione. Ora, anche nel momento della costruzione non vi è una semplice ripresa, ad esempio, delle cinque vie di Tommaso, ma vi è una rigorizzazione di queste vie. E prima ancora, vi è quello che è chiamato il primo argomento, la prima prova della esistenza di Dio. In cosa consiste? Stiamo per vederlo. Entro ora nella seconda parte, ricordo il titolo, il pensiero moderno, la delineazione del programma neoclassico e il cuore della costruzione metafisica. In questo ultimo punto, il cuore, appunto, vedremo in che cosa consista questa prova. Un primo paragrafo è intitolato Il duplice significato di metafisica neoclassica. Che cosa cerco di riassumere questo primo punto? Cioè, noi possiamo riferirci alla metafisica neoclassica secondo due prospettive diverse. Allora, la prima prospettiva è quella del suo effettivo configurarsi storico, e questa metafisica neoclassica è stata proposta, l'ho ricordato un attimo fa, attraverso il contributo dell'idealismo moderno, ma anche attraverso quello svolgimento dell'attualismo gentiliano che va sotto il nome di problematicismo. Questo problematicismo a sua volta presentava due direzioni: quella del maggiore discepolo di Gentile, cioè Ugo Spirito, e questa posizione viene dato il nome di problematicismo situazionale. Il termine intende dire che non bisognerebbe neppure arrestarsi a quella conclusione della dialettica secondo Gentile, per cui si verrebbe ad una assolutizzazione del processo del divenire e quindi una risposta di carattere negativo riguardo alla trascendenza. No, in qualche modo il problematicismo di Ugo Spirito a un certo punto viene a dialettizzare la stessa dialettica gentiliana, per cui dice potrebbe essere possibile una risposta di carattere positivo, anche se attualmente non la possediamo, riguardo al tema della trascendenza. Altra forma di problematicismo è quella che era ravvisata da Bontadini, poi lo sarà anche da parte del giovane Severino, in Abbagnano e anche in Antonio Banfi. Secondo quest'altra prospettiva del problematicismo, che è chiamata trascendentale, l'affermazione di questa, diciamo, impossibilità di affermare la trascendenza sarebbe radicale e non soltanto situazionale. Bene, è un modo questo di rapportarsi alla costruzione della neoclassica come superamento, come passaggio, potremmo dire, dal problematicismo alla metafisica, che è anche il titolo di un'importante opera di Bontadini. Però ho già fatto cenno, il discorso entrerà più nel merito nell'ultima parte, alla discussione che è sorta a un certo punto tra Bontadini e Severino. Allora, se noi privilegiamo questo momento successivo per comprendere il significato di metafisica neoclassica, dobbiamo anche guardare al concreto di questa discussione, perché nel momento in cui essa viene ad essere svolta troviamo elementi integrativi della costruzione dell'edificio metafisico neoclassico. Anche in questo caso, come dovrebbe essere abbastanza pacifico, si tratta soltanto di mostrare due movimenti, ma non è che l'uno venga ad escludere l'altro oppure che l'uno sia in opposizione all'altro. Due prospettive che vengono però a integrarsi. Ecco, ora vengo, sì, qui non posso esimermi dal non farlo, anche se forse per la brevità che potrò dedicarvi non tutto potrà risultare chiaro, ma è importante una distinzione che ci riporta al momento sorgivo iniziale di questo tentativo di ripresentare la metafisica classica, tenendo presente e valorizzando il pensiero moderno e in particolare, dicevo già, l'attualismo di Giovanni Gentile. Questa valorizzazione nasce innanzitutto attraverso una distinzione che viene fatta da Bontadini leggendo e interpretando Gentile. La distinzione è quella tra idealismo gnoseologico e idealismo teologico. Che cosa è questo idealismo gnoseologico, che di per sé è, come dire, neutrale rispetto al tema metafisico? Il termine sta a indicare che tutta la realtà che l'uomo immediatamente afferma e vive è contenuto di coscienza. Qui è importante sottolineare l'avverbio immediatamente. Quindi la dimensione dell'apparire, la dimensione fenomenologica in questo senso, non nel senso tecnico husserliano, tutto questo, cioè dire che ciò di cui si parla, appunto, ne parliamo, ciò che è affermato è appunto affermato, quindi la realtà non è qualcosa che sia al di là rispetto al pensiero, ma è precisamente immediatamente ciò che è contenuto di coscienza senza dare un significato produttivo alla coscienza. Qui il grande passaggio, che in qualche modo è il passaggio da una concezione costruttivistica del pensiero a quella manifestativa, è appunto quella secondo la quale di per sé affermare l'idealismo sotto questo aspetto, sotto questo significato, non significa affermare qualcosa che si contrapponga al realismo. Anzi, questo è precisamente il momento di unità, sottolineo entrambi i termini, momento di unità, momento di identità, di idealismo e realismo. E se non ci fosse questo momento, e cioè ci fosse la separazione pensiero-essere, già in partenza sarebbe impossibile la possibilità della metafisica di rispondere alla grande questione se l'assoluto trascende o meno l'esperienza. Ed è precisamente perché resta ancora all'interno di questa separazione che Kant ratifica l'impossibilità della metafisica come episteme. E per dire ancora una cosa riguardo a Kant, in qualche modo Kant è effettivamente conseguenziale rispetto all'impostazione metafisica della modernità, anche se poi lui stesso resta all'interno di quel presupposto di separazione ed è per questo che è vero, tira le conseguenze più coerenti, anche se non vere, di quella separazione. Bene, la conquista di questo idealismo gnoseologico consente appunto di porre la questione dell'idealismo teologico, e cioè è proprio vero, ed è qui la questione mossa già dal giovane Montadini a Gentile, è proprio vero che si debba ritenere che l'affermazione, no, dell'unità dell'esperienza, e cioè nei termini idealistici della natura e dello spirito, coincida con Dio? Non posso entrare in una, se vogliamo, sfumatura riguardo a questo tema, la quale ci consentirebbe di comprendere come nel porre la questione nei confronti di Gentile da parte di Montadini non deve essere vista soltanto una sorta di ripresa del metafisico classico, il quale subito si oppone a Gentile, no, perché riconosce a Gentile, Montadini, pur ponendogli questa questione, di aver riproposto in ogni caso nella modernità il tema teologico, cioè della metafisica teologica. Questo a differenza di quanto noi possiamo rilevare nel pensiero dell'antagonista di Gentile, cioè di Benedetto Croce. Ma questo, devo limitarmi soltanto a questo accenno, insomma. In ogni caso, la distinzione di quei due momenti dell'attualismo gentiliano, quello che ho appena indicato, era fatta precedere da una chiarificazione che ritengo decisiva, che Montadini fa, circa il significato più autentico dell'io trascendentale idealistico. E qui torniamo al tema della produttività o meno del conoscere nell'idealismo. Allora, Montadini pone a confronto le due opere maggiori di Gentile, e cioè la teoria generale dello spirito e il sistema di logica come teoria del conoscere. E qui è opportuna una citazione. L'io trascendentale, questo lo dice tanto agli idealisti che comprendevano poco bene la propria posizione quanto ai cosiddetti realisti che si opponevano all'idealismo, l'io trascendentale per sé è nulla. Esattamente come le categorie di Kant, cioè non è una entità. Vuol dire che non è una cosa, appunto. E cos'è allora l'io trascendentale? È una considerazione, un punto di vista, un riguardamento, cioè è un modo di riferirsi alle cose che lascia manifeste le cose. E appunto si costituisce quell'orizzonte che tutte le tiene insieme, quell'orizzonte che prima abbiamo chiamato, evitando di indicare un termine che desse ancora il sapore del coscienzialismo, no, dell'io, unità dell'esperienza. Ma quanto al significato autentico, trascendentale, e unità dell'esperienza, pur non coincidendo nel loro significato, perché trascendentale corrisponderebbe ancora più precisamente in questa lettura al significato del termine intero, con cui ha a che fare appunto la metafisica, questo modo di rileggere l'io trascendentale e quindi l'insieme dell'attualismo consente a Bontadini di indicare ai neoscolastici, torno ancora su questo tema, anche lo stesso padre Chiocchetti, che aveva scritto da pochi anni una monografia su Gentile, da dove partire nel discutere con l'attualismo riguardo al tema metafisico e che cosa accogliere dell'attualismo, lo ripeto ancora una volta, proprio in funzione del tentativo di superarlo. In questo modo perveniamo ad un'altra formula che appartiene al Bontadini, che comincia ad essere maturo, il Bontadini che scrive nel 947, cioè dopo la morte di Gentile, un saggio intitolato Gentile e noi, che apparve sulla rivista dei Gentiliani, cioè il giornale critico della filosofia italiana. L'affermazione è la seguente, per indicare il punto di contatto che bisogna accogliere nel tentativo di andare poi anche oltre l'idealismo. La dialettica dell'idealismo è una dialettica che ha la sua autonoma validità, per cui non c'è nulla da fare contro questa dialettica, ma eventualmente, se si riesce, è possibile andare oltre questa dialettica, ma non contro la dialettica gentiliana, che sarebbe una purificazione della stessa dialettica hegeliana. E veniamo adesso a quello che ho chiamato il cuore della metafisica neoclassica, quindi l'inferenza teologica, la prima prova bontadiana, quella degli anni 50, insomma. Ora, abbiamo detto che la metafisica è metafisica dell'esperienza, nel senso che appunto consiste in una mediazione dell'esperienza in relazione al tema dell'assoluto. Il principio che consente la mediazione è chiamato il principio della metafisica, che è la versione bontadiniana del principio di Parmenide. Tale principio, nello scritto per una filosofia neoclassica, che è un testo del 958, è così formulato. L'essere non può essere originariamente limitato dal non essere, oppure è contraddittorio che l'essere sia originariamente limitato dal non essere. Ho detto un attimo fa che questo principio, chiamato principio della metafisica, è la versione bontadiniana del principio di Parmenide, perché vi è qui un avverbio che non è presente in Parmenide, l'avverbio originariamente. Per questo motivo Bontadini chiamerà questo principio principio di Parmenide ad honorem, rispetto al principio di Parmenide che possiamo chiamare storico. In un altro testo lui si pone questa domanda: come può il non essere avere per se stesso la potenza di limitare, di ridurre a sé, di annullare l'essere? Se così fosse, il che significa, se si dovesse affermare come totalità dell'essere la totalità del divenire, dell'essere diveniente, appunto questo processo in cui il non essere limita l'essere, che cosa accadrebbe se si affermasse questo come la realtà assoluta? Si darebbe al non essere la valenza di un principio positivo, di una positività, cioè si direbbe qualcosa che contrasta il principio di non contraddizione, ci si contraddirebbe nel senso stretto del termine. Ecco perché allora si deve affermare questo principio, il principio della metafisica, il quale per Bontadini si appoggia, per così dire, fondato sul principio di non contraddizione. Ora, teniamo presente questo rapporto perché vedremo che cosa ne dirà il giovane Severino quando per un verso accoglierà la struttura di fondo di questo procedimento metafisico, introducendo però una differenza rispetto a questo rapporto di fondazione che il principio della metafisica o principio di Parmenide ad honorem avrebbe, secondo Voltadini, sul principio, da parte del principio di non contraddizione. Quindi il principio della metafisica, restiamo adesso a Voltadini, che è fondato sul principio di non contraddizione, consente di giustificare che cosa? Abbiamo appena detto, se si affermasse che la totalità dell'essere coincida con la totalità dell'essere diveniente, entriamo in contraddizione. E allora, per non entrare in contraddizione, si deve affermare l'essere che trascende l'unità dell'esperienza, cioè l'unità di quell'essere diveniente. E quindi è affermata vigorosamente una disequazione tra l'esperienza, cioè il divenire, e l'assoluto, cioè l'immobile. Questa è quanto l'essenziale, la prima prova. Anche qui abbiamo visto una determinazione concreta del nesso che vi è nella metafisica neoclassica tra ontologia e metafisica. A tale prova, nel corso della discussione con Severino degli anni 60 del secolo scorso, ne seguiva un'altra, ecco, la seconda prova, il secondo Voltadini, eccetera. Però, dicevo, non è che venga ad essere rigettata questa prova da Voltadini. E quando qualcuno, anche nel corso degli anni, nelle discussioni che seguivano anche con altri metafisici, venne a indicare questa posizione, disse: io non ho mai rigettato la prima prova. Dice: San Tommaso ha dato 5 prove, perché non posso darne 2? Rispose un po' scherzosamente in questo modo. In ogni caso, per documentare in forma compiuta questa prima configurazione della metafisica neoclassica, si deve rilevare che il principio della metafisica giustifica insieme l'affermazione che il divenire deve venire dall'immobile. Qui è da sottolineare il deve, cioè significa che il deve è necessario che venga dall'immobile, senza far divenire l'immobile, e cioè fonda ciò che nello scritto del 52 intitolato Principio della Metafisica è chiamato il principio di creazione. Quindi in questa prima fase abbiamo l'affermazione della trascendenza dell'essere e poi consecutivamente l'affermazione che il trascendente non è che sia semplicemente accanto all'unità dell'esperienza, non è che Dio stia accanto al mondo, ma vi è un rapporto di creazione che supera quel dualismo metafisico nel quale restava impigliata la stessa metafisica platonica e anche quella aristotelica. Ora, è proprio questa distinzione, questa, potremmo chiamarla un termine un po' brutto, consecuzione dell'affermazione della trascendenza e poi dell'affermazione che il trascendente è creatore, che viene ad essere in qualche modo superata nella nuova prova, dove il trascendente è affermato in quanto creatore. Uno può dire: vabbè, dove sta, insomma, la grande differenza o che cosa questo può significare? Significa che noi abbiamo qui due momenti importanti, no, della metafisica. Per un verso la metafisica è già nel suo punto più alto nell'affermazione della trascendenza, e poi si potrebbe dire si riesce ad affermare anche un rapporto di creazione. Questa è la linea più direttamente parmenidea. Abbiamo visto che è semplicemente in base ai significati di essere e non essere che si afferma il trascendente rispetto all'esperienza. Ma se noi teniamo conto che Parmenide, che pur non ha affermato in questi termini precisi l'essere, in ogni caso, dando valore all'immutabile, negava l'essere dell'esperienza, è necessario per la metafisica, siccome non si può seguire sotto questo aspetto Parmenide, perché non c'è alcuna ragione di identificare l'apparire, cioè il molteplice diveniente, come apparenza, e in questo aveva ragione Aristotele, che direttamente confutò la concezione parmenidea del divenire. Bene, se noi dobbiamo comunque tenere presente anche questo aspetto, è chiaro che abbiamo a che fare con quella che può essere chiamata la via aristotelica. Ma la via aristotelica, cioè quella che ci consente di parlare non soltanto del trascendente, ma di affermare il mondo non soltanto come dato dell'esperienza che eventualmente può essere messo in questione se seguiamo il Parmenide storico, oppure può essere affermato, ma quasi come una dimensione che resta semplicemente accanto all'essere mutabile. Bene, se noi vogliamo completare il discorso, allora dobbiamo integrare la linea parmenidea con quella aristotelica. Quindi, a seconda che noi privilegiamo uno o l'altro aspetto, abbiamo allora modo di sottolineare come l'affermazione della trascendenza, senza passare neppure attraverso i famosi concetti di atto e di potenza aristotelici, eseguita unicamente in termini di essere o non essere, però per poter eseguire anche l'altro momento dobbiamo allora far intervenire quei concetti aristotelici, ma fondandoli su ciò che consente di dire: ma perché vi è un primato dell'atto sulla potenza? Ecco. E questo elemento, cioè potremmo dire di quella iniezione di Parmenide che viene data alla costruzione aristotelica, cioè la fondazione che resta inespressa, ingiustificata in Aristotele del primato dell'atto sulla potenza, che costituisce il contributo anche sotto questo aspetto della metafisica neoclassica. Ed è quello che Bontadini metterà in rilievo soprattutto nel momento in cui discuterà con Severino. Bene, vediamo adesso in questa ultima parte, non so se ho ancora un po' di tempo.
Se ce la fai in 5 minuti ci saremo grati.
Vediamo se ci riesco in 10. Allora, veniamo a questa retractatio, no, della metafisica neoclassica nel pensiero di Severino. Bene, il termine, insomma, evoca immediatamente retractatio, una nuova trattazione, ma nuova appunto dove potrebbe sembrare che innanzitutto si debba mettere in risalto che cosa di, non solo di nuovo, ma di un nuovo che si oppone al maestro Bontadini ci sia in Severino. No, innanzitutto non intendo, secondo questa accezione, il termine retractatio, ma lo intendo in modo più soft come una trattazione che è nuova da parte di Severino in quanto presenzialità, ma che resta ancora inizialmente nel solco del maestro. Ed è la trattazione che troviamo in quell'opera di difficile lettura che si intitola La struttura originaria, che Severino diceva resta la base dei miei scritti, anche se poi il senso di questo restare alla base di tutti i suoi scritti successivi non può essere qui affrontato, ma è una grande questione. Allora, quindi, Pedro, intanto teniamo conto di questa distinzione. Una prima retractatio, che significa semplicemente riprendere in una versione più sistematica, con contributi originali in questa sistematicità, uno l'ho appena indicato anche se di passata prima, cioè di risolvere immediatamente il principio della metafisica nel principio di non contraddizione, dandogli una valenza ontologica e non soltanto ontologica, e non dire semplicemente, come diceva Bontadini, che il principio della metafisica si fonda sul principio di non contraddizione. Ma questo Severino, già in un articolo che precedeva di qualche anno la pubblicazione di Struttura originaria, cioè Aristotele della metafisica classica del 56, indicava questo elemento come l'unico che al momento lo distingueva rispetto al maestro, ma di cui ne seguiva sostanzialmente la struttura fondamentale, anche riguardo al rapporto che ho chiamato prima tra parmenidismo e aristotelismo. Mi hanno detto di essere breve, e allora Kyrie eleison. Allora, diciamo così, la prima prova, quella che ho già presentato, sia pure in termini sintetici, attenzione alla terminologia che sto adesso per introdurre, era chiamata da Bontadini l'autentico argomento ontologico. Perché era chiamato argomento ontologico? Non perché gli presentasse la prospettiva di Anselmo, che Bontadini da parte sua ha criticato in alcuni suoi scritti, ma su adesso non entriamo, e neppure perché gli presentasse la prospettiva in chiave moderna dell'argomento, diciamo così, anselmiano, cioè l'argomento a priori, ma ontologico nel senso stretto del termine, e cioè un argomento che, per affermare l'esistenza di Dio, si basa unicamente sulle nozioni di essere e non essere messe in rapporto con l'unità dell'esperienza. Bene, ora attenzione, questo argomento, fatto lo sconto di quel rapporto tra il principio della metafisica e il principio di non contraddizione che già ho ripetuto per due volte, era ripresentato anche da Severino nella struttura originaria. Ed essendo ripresentato superando in qualche modo quella dipendenza del principio della metafisica dal principio di non contraddizione, consentiva a Severino di dire che, in quanto appunto il principio di non contraddizione ha valenza non soltanto logica ma ontologica, che l'affermazione l'essere è, non l'essere è e chissà che cosa è, no, l'essere è, veniva scritto con la E maiuscola, è un'affermazione immediata. Quindi, propriamente parlando, tutto lo sviluppo della metafisica consiste nel venire in chiaro di questa originarietà. E il processo della conoscenza, il processo della dialettica, consiste nel superare volta per volta una serie di concetti astratti delle determinazioni che sono messe in campo, finché si giunge al togliimento di quell'ultimo concetto astratto dell'originario, secondo il quale noi non sapremmo, potremmo dire è la posizione del problematicismo situazionale, non sapremmo se che risposta dare al problema della trascendenza. Bene, ripeto, e se si comprende questo argomento già bontadiniano, in qualche modo ristrutturato da Severino nella struttura originaria, chiamato argomento ontologico, che è possibile comprendere il senso di un'affermazione che sembrerebbe in prima battuta un ossimoro, cioè metafisica originaria. E tuttavia, qui è da tenere presente quanto ho detto prima circa il rapporto tra questa prova, secondo la quale si afferma che l'essere assoluto trascende l'esperienza, non consente ancora però di mostrare il rapporto tra l'immobile e il diveniente. Ecco perché anche in Severino, e Severino lo fa esplicitamente nell'arte originaria, vi è poi una ripresa dell'aristotelismo, ma un aristotelismo che deve essere integrato, secondo la visione del maestro, dal fondamento parmenideo. E di più, mentre prima, dal momento che prima ho detto come la seconda prova bontadiniana, a differenza della prima, introduce l'affermazione del Dio creatore non in seconda battuta, dopo averlo affermato come trascendente, ma afferma, ripeto, il trascendente in quanto creatore. Bene, attenzione, questa posizione che appartiene al secondo Bontadini è una affermazione che è fatta già da Severino nella struttura originaria, dove non troviamo il termine creazione, e quindi se uno va a caccia delle parole dice sta dicendo una grande stupidaggine, ma se si leggono con attenzione i paragrafi conclusivi dell'ultimo capitolo intitolato Metafisica originaria, si comprende benissimo come Dio mi sia affermato in quanto creatore. Cosa significa? Dio è affermato nella sua trascendenza che è in relazione con l'essere dell'esperienza, il cui essere è legato a ciò che gli è chiamata decisione, che significa che il rapporto di creazione è un rapporto di creazione libera. È chiaro che soprattutto in questo ultimi passi ho sintetizzato non soltanto le non molte pagine che avevo dedicato al tema, ma soprattutto le molte pagine della speculazione che consente o consentiva a Severino di affermare questo. E quindi, avviandomi adesso a concludere necessariamente, dico che ho voluto anche nel testo scritto soffermarmi soprattutto su questo primo momento della retractatio severiniana della metafisica neoclassica, dedicando le ultime pagine ad alcune questioni e ad alcune tesi che corrispondono alla seconda retractatio, cioè quella in virtù della quale abbiamo da parte di Severino non più l'adesione alle neoclassiche in quanto perfezionamento della metafisica classica, ma la critica di nichilismo alla stessa metafisica classica e alla stessa metafisica neoclassica, riconosciuta da Severino anche dopo la migliore presentazione, la migliore esposizione, la migliore trattazione della metafisica classica. Davvero credo che sia inutile adesso in questo momento indicare queste tesi, perché resterebbero soltanto tesi appese da qualche parte e richiederebbero di essere poi spiegate. Quindi, se mi consentite, io mi fermo qui, perché il testo è più completo, e quindi credo di aver assolto, sia pure in forma molto limitata, il compito che mi ero assunto per questo intervento. Grazie.